pesco da lì. Eccoci qua, Simone. Ma l'ultima volta che sei stato a nuotare, quando è stato?
Poche ore fa.
Poche ore fa?
Sì,
ma
sì.
Nuoti soltanto indoor, oppure se ti invito a Brighton usciamo nell'oceano e nuoti anche in acqua outdoor?
Molto volentieri anche outdoor, che poi, piccola parentesi, la mia fidanzata è di Bournemouth, perciò più o meno quella zona.
Wow.
E ho anche nuotato in mare in Inghilterra, muta, perché era gelido, era un paio di mesi fa durante il lockdown, però mi piace anche nuotare outdoor.
La cosa che a me ha colpito l'ultima volta, l'avevo già raccontato, però insomma è curioso se uno non è pratico di nuoto in oceani o insomma al mare aperto, soprattutto quando fa freddo. Sono andato a nuotare a gennaio e sono entrato in acqua. Io è un anno che faccio il metodo Wim Hof, hai presente quello del freddo,
sì,
respirazione,
sì.
Così, e poi ci affredda tutti i giorni. Quindi, diciamo, ho avuto grandi benefici nel tempo, devo dire, mi trovo benissimo. E il freddo non è una cosa che mi spaventi particolarmente, insomma. No, sono lì e dico, ok, adesso metto mentalmente ci sono. Però mi ha colpito perché sono entrato nell'oceano e nel giro di 20 secondi sono entrato in costume, ok, non con la muta, costumino a gennaio.
Coraggio.
Io e un mio amico inglese che va a nuotare sempre, quindi lui è entrato col costumino tranquillo e io ho detto, vabbè, vado col costumino, sono un vero uomo, devo, I have to prove myself. A questo punto entro e nel giro di 20 secondi le mani non le sentivo più, zero,
esatto.
Mani e piedi andati completamente, non riuscivo più a muovermi, adesso muoio subito,
esatto,
sono stato 30
esatto.
Secondi, è pazzesco,
no,
cioè
è vero, è
la gestione della temperatura è un casino, ecco, in generale.
Ma infatti ci sono anche delle creme che riscaldano, che vengono usate nelle gare di acque libere, e anch'io quando ero a marzo a Bournemouth, precisamente a Barton Sea, che è un paesino sud dell'Inghilterra che vabbè nessuno conosce, con la mia ragazza e il suo fratello, mia ragazza che anche lei è una collega nuotatrice, entrati in acqua faccio, ma anche voi non vi sentite più piedi e braccia e mani? No, sì sì, ma continua, poi ti scaldi, faccio, va bene, pian piano poi la sensibilità torna, però diciamo.
Esatto. Peraltro l'altra cosa che mi ha colpito è alla tempia questa sensazione come quando mangi una granita di botto,
ah,
no,
sì,
il e quindi questo mio amico invece astutamente aveva le scarpettine, i guantini tipo Topo Gigio e una cuffiettina orrenda in testa che però gli evitava questo effetto freeze, e allora ho detto vabbè, la prossima volta anch'io mi presento così, non è molto sexy però insomma almeno non ti ghiaccio.
Funzionale.
Esatto. Senti Simone, tu hai una storia pazzesca. Ringrazio Marco del Checco che mi ti ha fatto scoprire, come si direbbe nel mio italianofolo. Hai una storia incredibile. Quando l'ho letta ho pensato, sono veramente una merda, perché cioè tu fai delle robe incredibili, hai una vita pazzesca e quindi ogni volta mi sento veramente un carciofo. Dacci un attimo di contesto, perché per chi non ti conoscesse, uno dice, ok, nuoti, bene, bravo, hai, credo, 3 record del mondo, hai fatto di abbastanza recente.
Di recente, sì.
Nuoto paraolimpico, però con dei tempi notevoli, ecco, forse la gente non si rende conto che non è che vai piano, insomma, ecco. Dacci un minimo di contesto, insomma, su che cosa fai ad oggi.
Beh, la mia storia sarebbe, a partire dall'inizio ad oggi staremo qui ore e ore. Posso raccontare un episodio per far capire un po' il contesto? Io, per farla breve, ho una gamba più corta dell'altra, poi posso stare qui a spiegare la mia storia, che è molto interessante, un po' lunga, però poi la posso spiegare. Dopo questi record del mondo fatti al Sette Colli di Roma, al Trofeo Sette Colli, un mio amico e giornalista, Alberto Dolfin, mi aveva fatto notare che in quanto tempi, se facessimo un 100 stile libero, io, Federica Pellegrini, Gregorio Partilinieri, saremo lì come tempi noi tre, saremo testa a testa. È una cosa che è abbastanza gratificante, nello specifico perché io parto con un disadvantage, come direbbero in inglese all'inizio, proprio con una disabilità, ed è veramente una grande soddisfazione.
Wow, Dimmi una cosa, torna un attimo indietro, così sì, facciamo capire alle persone che stanno guardando il livello di difficoltà che hai dovuto attraversare, no? Perché ci sono disabilità e disabilità dal mio punto di vista, certo, no? E anche problematiche diverse che uno ha affrontato, e ce ne sono alcune molto più complesse di altre. E tu hai fatto un percorso dall'inizio particolarmente difficile, che se io avessi letto solo quella parte lì della tua storia avrei detto, ma non è che ci scommetterei tanto su Simone, insomma, no? Date le premesse, non so.
Beh, a parte, come dicono i miei genitori, non si sarebbero aspettato questo finale nemmeno dal più roseo dei film. È veramente stata una sorpresa positiva per tutti noi. Io sono nato con questa malformazione al femore, alla testa del femore e al femore in generale, che consiste in un femore più corto dell'altro, detto in parole povere, che però è stata diagnosticata quando avevo già 6 mesi. Io nel pancione di mia mamma ero podalico, perciò di solito quando un bimbo è podalico si fa il parto cesareo e lo si fa nascere, ma all'epoca non volevano fare il cesareo perché l'ospedale Buzzi si contendeva, diciamo, con l'ospedale di Monza il primato di minor numero di cesari, perciò hanno fatto fare una manovra per girarmi a uno stagista. Nel fare questa manovra lo stagista, senza accorgersene, ha fratturato il mio femore, che era già debole di suo, e da lì è iniziata un percorso di operazioni quasi infinito fino ai 5 anni, dove ho avuto un'infezione di stafilococco aureo, che mi ha mangiato in pratica gran parte del mio femore. Poi in Italia, tra una cosa e l'altra, mi hanno sempre operato in cliniche private fatturate da ospedali pubblici, però questo è un gran casino. Su consiglio di un medico cubano siamo andati in Francia, perché la mia gamba era come un pezzo di cristallo, toccava terra e si fratturava, e i miei genitori disperati, questo bimbo che, come hanno detto loro, dal giorno più bello della loro vita, quando è nato il loro primogenito, ha questa discesa di negatività, perché una frattura dopo l'altra, non riusciva a camminare, infezioni. Così siamo andati in Francia, a Parigi, dove sono riusciti a salvare la mia gamba, perché ho rischiato l'amputazione più volte. E anche lì, come riabilitazione, ho avuto contatto con l'acqua nelle vaschette di un centro riabilitativo per bambini che c'era là. E poi, durante questo percorso, l'acqua era ovvio l'unico ambiente dove potessi fare attività fisica, perché, come ho detto, qualsiasi tipo di pressione esterna al mio femore avrebbe rischiato di romperlo. Perciò ho sempre avuto questo amore per l'acqua. Io dico che ho probabilmente imparato a nuotare prima che abbia imparato a camminare, anche perché usando una protesi per camminare ho imparato un po' dopo, non dipendeva solo da me. E poi il nuoto è diventato molto più serio nel 2015, quando mi sono trovato in questo gruppo di campioni paralimpici, una delle quali, Arianna Dalamona, hai già intervistato tempo fa. E da lì loro erano già al top del top, si stavano preparando per le Paralimpiadi di Rio. Io ero un ragazzetto con un po' di talento, un po' di potenziale, e il mio allenatore Max è riuscito a farlo crescere, a tirar fuori il meglio di me.
Ma da quando hai cominciato a nuotare seriamente? A prescindere dal fatto che stavi nell'acqua all'inizio, perché appunto era più facile muoverti, eccetera, eccetera, quindi era un ambiente più naturale. Da quando hai cominciato a nuotare, diciamo, professionalmente?
Professionalmente appunto nel 2015. Molto recente, 5 anni fa sembra un niente.
Wow.
Però,
cioè, fino al 2015 tu nuotavi così, come me, per divertimento. Andavi, facevi la nuotatina rana. Ah, ok.
No,
è pazzesco. Okay.
Sì, perché ho nuotichiato un po' da bimbo. Nuotavo in una squadra qua a Magenta, perché a Milano, quando avevo 5-6 anni, mi aveva messo da parte: no, non può stare con gli altri bimbi, deve avere un istruttore a sé. E poi, venuto qua, mi hanno buttato con tutti gli altri bimbi, come è giusto che sia, per farmi crescere. Ho perso un po' la motivazione, un po' la passione verso la terza media, quegli anni lì, ho smesso per un paio di anni, ho ritrovato la passione che avevo perso di quel piccolo me, che è come un po' il fanciullino di Pasqua dentro di me, che ha fatto rinascere quella passione per il nuoto nel 2015, e da lì gli allenamenti sono, diciamo, 2015-2016 ho un po' capito dov'ero, poi pian piano dal 2017 in poi, con anche l'esordio nazionale, è diventata una cosa molto seria, una professione ormai.
Hai fatto velocissimo, cioè se io inizio a nuotare adesso, io sono negato a nuotare, proprio pessimo, se inizio a nuotare adesso non penso che tra 5 anni sono in grande grado di fare chissà che, però no, devo dire, quindi è probabilmente, diciamo, una cosa, un talento tuo, però a livello tecnico chi è che ti ha dato invece la tecnica giusta per poi ottimizzare quelli che erano i movimenti, e cosa cambia nel tuo caso a livello di movimenti, se cambia qualcosa?
La tecnica mi è stata indubbiamente data da Max Massimiliano Tosi, il mio allenatore, e anche da Federico Morlacchi, che è stato un mio compagno di squadra per tutta la mia crescita, e lui è stato campione paralimpico a Rio, è stato campione del mondo più volte, campione europeo non so quante volte. Ah. E mi hanno insegnato tutti i trucchetti del mestiere, mi hanno cresciuto questo ragazzo. Poi io ero e sono tuttora un avversario di Fede, perché siamo nella stessa categoria, siamo due ragazzi, a volte vince lui, a volte vinco io, però mi ha preso sotto la sua ala protettrice come un fratello maggiore. Nel mio caso questa è un po' la magia del nuoto paralimpico, e è l'abilità dell'allenatore che deve trovare adattamenti a seconda della disabilità, perché di disabilità ce ne sono infinite, possiamo star qui a elencarle a non finire. Nel mio caso la gamba sinistra, che è quella più normale, diciamo, perché non è completamente normale neanche quello, ho avuto degli interventi anche lì, che è la gamba lunga, che fa più o meno il lavoro di una gamba, di un cosiddetto normodotato, mentre l'altra è molto principalmente trascinata. Perciò mi tuffo, il tuffo e virata, faccio la virata, cioè la capovolta al muro con una gamba sola, e principalmente la mia nuotata, la mia tecnica è tutto di braccia e upper body.
Ok. Per cui sopra devi compensare la parte, sì, la parte dietro, in sostanza. Ok.
Esatto.
Sto notando in chat che hai c'è un grande fan club in chat, il Simon fan club, c'è Alessandro Cucco che dice vendo foto di Simo in prima superiore, ok, questo abbiamo uno spacciatore di foto in chat, c'era anche Luigia Caggiano, ciao tesoro, buona giornata da nonna Ginetta, sin da piccolo eri fantastico, quindi abbiamo la nonna, è la prima volta penso che abbiamo la nonna in chat, non è mai successo.
La nonna tech.
Esatto, esatto, e per questo, insomma, devo dire che c'è una serie di complimenti, insomma, Mari, te li salto, entriamo nel merito. Lutilia Mosca Ray da YouTube ti chiede che dieta segui e che consigli ai giovani sportivi.
Dunque, la mia dieta è principalmente costituita da tanti piccoli pasti durante il giorno e mai un pasto super abbondante. Molto bilanciata, per farla breve, si può riassumere un pasto con un mezzo di carboidrati, un quarto di proteine, un quarto di fibre, qualsiasi proteine vegetali, proteine animali. Con molti snack durante la giornata, per esempio qualcosa di leggero prima dell'allenamento della mattina in acqua, che non appesantisca, perciò dei cereali, una fetta biscottata con la marmellata, che sembra una cosa non molto da atleta, ma ci sono gli zuccheri, ci sono i carboidrati che ti danno le energie, o un frutto semplicemente. E poi con l'avvicinarsi alla competizione, diciamo, si tende a prediligere un po' le proteine bianche e aumentare un po' per riparare i micro danni del muscolo. Però io sono uno che mangia tanto, sono un gran ragazzone da sfamare, però brucio tutto.
Vanni dentro. Però io mi sono intrippato in questo periodo, io invece sto facendo intermittent fasting, quindi mi alzo, non faccio colazione, vado dritto fino a pranzo, poi a pranzo mangio tipo 3 uova e una banana, e poi a cena invece proteine, quindi a cena mangio di più. Sto cercando di ridurre la mia massa grassa, la mia percentuale grassa per tornare in forma, non so come si dice, insomma, the fat percentage, whatever. E quindi insomma sono intrippato, mi sto sparando una marea di video, cose, tutorial, gente che mi scrive, ma no, ma prova questa, e ci sono 1000 teorie, ogni 2 minuti c'è uno che esce con una teoria.
Ma poi noi abbiamo anche scopi diversi, scusa, perché certo il peso, io ho bisogno di energie per mandarmi avanti, perché sennò arrivo alla sera che schiatto a letto e non mi muovo più.
Vai giù secco, vai giù secco. Ho visto invece l'intervista a Mike Tyson, che torna adesso a combattere, fa questa esibizione credo a ottobre, faccio il combattimento, poi in chat ci diranno quando. E la cosa che mi ha colpito è che parlava di un po' di strumenti che lui usa adesso per tornare in forma, cioè ha 50 e passa anni, sì. Però l'ho visto in alcuni video ed è in una forma spettacolare, e uno strumento che mi ha colpito è questo tapis roulant anti-G, ne hai mai sentito parlare?
No.
Praticamente è un robot dove tu ti metti una specie di salvagente intorno alla vita, vai su questo tapis roulant, lo chiudi con come fosse insomma chiuso con una tendina, mettiamola così, sei bloccato dentro, poi inizi a correre e in pratica gonfiando sto salvagente diminuisci il tuo peso e quindi corri e non ti sminchi le ginocchia ad esempio, quindi lo usi per fare riabilitazione e robe così. Ma ha colpito la roba che c'è oggi, robe, vabbè, la parte del freddo. Crioterapia, fai qualcosa tu di legato al freddo?
Non l'ho mai provato. Non l'ho mai provato, ma mi piacerebbe provare.
Ok, camera iperbarica, insomma, ne ha elencate 5.000, legali e illegali, insomma, quindi su questo non so poi come si può pensare. Chi è che in chat diceva praticamente nuoti come paltrinieri ma usando solo le braccia? Cioè, questa era l'osservazione in chat, che è, cioè, anche andarci vicino è incredibile se ci pensi, ecco, non ti fermi mai a pensare, wow, questo vado veloce.
A volte sì, però da un lato ho la fortuna di avere un allenatore che appena ti monti un po', boom, ti bastona in allenamento e ti fa tornare coi piedi per terra, nel mio caso col piede per terra, però no, però è veramente gratificante ed è uno degli obiettivi, cioè poter andare veloce come la gente con due gambe è veramente wow.
Incredibile. Quali sono le prossime gare, i prossimi obiettivi che hai, su cosa ti stai preparando?
Adesso è tutto abbastanza in forze, perché con lockdown ci dovrebbe essere un meeting a Berlino a metà ottobre, però non si capisce ancora cosa vuole fare la federazione tedesca. Le uniche cose che abbiamo per certe sono gli europei di maggio dell'anno prossimo a Funchal in Portogallo, nell'isola di Madeira, e le Paralimpiadi di Tokyo, che fortunatamente ho visto tramite degli articoli, un articolo del Washington Post, sembra che si facciano anche se non si troverà un vaccino in tempo.
E dovrebbero essere quindi agosto prossimo anno?
Esatto.
Una curiosità di voi nuotatori per me è questa. Tu ti alleni magari adesso, non so, un anno per le Olimpiadi e poi ti giochi tutto in, non so, 20 secondi, 10, dipende, non so, ecco, da qual è la gara più veloce che fai tu?
Il 50 stile, che sono 24 secondi netti, sì.
24 secondi, quindi tu in 24 secondi ti giochi tutto, magari la sera prima, cazzo, sei stato bene, cioè qualunque cosa, e tu hai 24 secondi dove si gioca tutto quanto, così come vale per i 100 metristi, eccetera, una cosa che mi manda fuori di testa, perché da ex pongista quantomeno c'hai 5 set, c'hai del tempo, parti magari un attimo male, la puoi aggiustare, qua invece è così al volo, insomma. E come gestisci questo aspetto della brevità?
Dunque, durante la gara è un po', si potrebbe parlare della teoria della relatività di Einstein, perché il tempo si contrae, sembra un'infinità, ma sembra passare così in fretta, poi anche a seconda delle gare. La maggior parte delle volte quando ci si tuffa in acqua si è come degli automi. Quelle stesse azioni, quei movimenti sono stati fatti talmente tante volte che ormai una volta in acqua il tuo cervello già sa cosa deve fare. E poi nelle gare un po' più lunghe c'è anche un po' più, entra in gioco un po' più di tattica, perché comunque guardi come sono gli avversari, cerchi di capire a seconda delle gare passate chi è andato un po' troppo forte, cosa. Però è solo allenamento anche qua. Tanto allenamento, e poi il corpo già sa quello che deve fare, memorizza proprio il cervello i movimenti, che muscolo deve contrarre in che parte della nuotata. Semplice a dirsi, a farsi non tanto.
Certo, se sei preparato arrivi lì, lasci andare e, come dire, il pilota automatico prende sopravvento. A livello mentale hai una routine di preparazione o fai del training mentale di qualche tipo?
Sì, a parte, come dice il mio allenatore, il pensiero rallenta il movimento, perciò a volte più è leggera la testa, più è libera, meglio vai. Io sì, ho una psicologa nella mia squadra, adesso è la psicologa della nazionale, abbiamo una psicologa dello sport che ci aiuta gestire i momenti no, o l'ansia, pregara che sia, anche se io, dal mio punto di vista, sono sempre stato un atleta che ha un po' più sofferto di più l'allenamento rispetto alla gara. Io la gara mi diverto, è quello per cui lavoro duro tutto l'anno, mentre l'allenamento, specialmente quando ero un po' più giovane, un po' più inesperto, soffrivo un po' di più a esprimermi, perché comunque la gara, come hai detto, sono pochi secondi, gli allenamenti sono ore e ore e ore quotidiane, perciò è piuttosto sopportare per me gli allenamenti. Adesso però, grazie a un po' di training autogeno, meditazione, molta meditazione, sono migliorato in tutti gli aspetti.
E come se tu ci dovessi descrivere la tua giornata tipo, o la tua settimana tipo, quanto passi in vasca, quanto passi in palestra, hai delle parti di recovery, massaggiatori, usi qualche strumento particolare? Te lo chiedo perché ho appena preso un inverse table e sono impallinato di questo inverse table, mi appendo sempre a testa in giù e sento la schiena che si stira bene e quindi sono preso da questi temi.
In acqua no, in acqua sono dalle 4 anche alle 5 ore quotidiane, più un paio di orette in palestra, e il massaggiatore lo vedo anche principalmente a seconda delle necessità. Se sento che c'è qualcosa che è un muscolo contrattissimo, che devo far decontrarre, chiamo e vado. Se no, di solito è una volta a settimana.
Ok, una volta a settimana e per il resto, quindi sei in vasca, palestra, qual è? Ogni giorno, una volta, mai, come sei messo?
No, si fanno a massimo a pieno regime due allenamenti in acqua, perciò uno la mattina che poi viene seguito dalla sessione di palestra e un altro il pomeriggio, sera pomeriggio, perciò verso le 5 di pomeriggio. E anche lì i contenuti di ogni allenamento sono diversi a seconda della giornata. In palestra principalmente è tutto molto core stability, tutto body weight, perciò. Perché il nostro obiettivo non è sviluppare, crescere il muscolo, che a volte può far crescere il muscolo, che a volte può anche ridurre la mobilità in casi estremi come molti bodybuilder. C'era un video di questo bodybuilder dove gli appendevano un adesivo sulla schiena e non ci arrivava, però quella è un'esagerazione. E poi in acqua, anche a seconda ovvio, a seconda delle gare, si lavora su qualcosa di diverso, sulla resistenza, sullo sprint, sullo sviluppo della forza. Perciò lavoriamo con dei paracaduti, con la maglietta, con i pesi che rendono ancora più difficile nuotare, e questo è un po' come fare della palestra in acqua.
Ok, quello che non riesco a capire, Simone, è arrivato a un certo livello. Cos'è che ti dà quel secondo in più o centesimo in più? Quali sono le variabili principali su cui puoi lavorare per andare? Perché nella mia testa, a un certo punto, una volta che sono lì, più veloce di tanto, come faccio ad andare? Come correre, no? Corri, dici, vabbè, più veloci così, come faccio ad andare? E quindi quali sono gli aspetti su cui andate a lavorare per affinare sempre di più e riuscire a avere maggiore efficienza in acqua?
Direi conoscere i propri lati negativi e concentrarsi su quelli, perché può essere scontato e anche difficile a volte, però sono appunto a migliorare gli aspetti negativi della tua nuotata o della tua routine di allenamento che aiutano a migliorare la performance, perché se sei bravo in una cosa specifica, se non è che migliori quella là, devi migliorare le cose in cui sei scarso. Anche delle piccole accortezze tecniche, perché poi il nuoto, essendo noi in questo ambiente che è l'acqua, che è un ambiente dove l'uomo non è abituato a stare nella vita di tutti i giorni, perché siamo fatti per stare in piedi, stare sulla terraferma, è importantissimo sapere quando, dove applicare, in che posi la posizione del braccio, la posizione della mano, l'ingresso. Molte piccolezze tecniche che la potenza è nulla senza controllo, dicono. Perciò puoi essere forte quanto vuoi, però in acqua devi saper nuotare. Perché ho visto di molti atleti che sono anche molto forti, sollevano un sacco in palestra, belli fisicati, però in acqua poi fanno fatica. Infatti io, rispetto a molti di questi, sono skinny, sono un magrolino, alto e magrolino, però alla fine l'acqua non gliene frega niente se sei magrolino, grosso,
Chiaro,
eccetera, eccetera.
devi avere la tecnica giusta. E fuori invece sei di quelli. maniaci sempre ossessivi, pensi solo a nuoto, parli solo di nuoto, e mentre cammini ogni tanto fai un po' di sbracciate. Io per anni, cioè, mentre parlavo ero sempre, no, perché, capito, avevo sempre il pippone nella testa, non riuscivo a staccarmi mai, e quindi ero insopportabile. Ma nel tuo caso come la vivi?
No, io preferisco parlare di altro, molti altri interessi e hobby e altre cose da fare fuori dal nuoto, anche perché poi nuoto 24 ore su 24, penso che darei di matto. Io ho sempre avuto da piccolino, prima ancora che il nuoto entrasse nella mia vita, avevo la passione per il disegno che ho tuttora, che coltivo tuttora, anche semplicemente leggere, guardare un film. Poi se l'argomento nuoto esce, ovvio che non mi tiro indietro dal parlarne, però preferisco anche parlare di altro e lasciare il nuoto per la vasca.
Disegno, hai detto?
Sì.
Ah. Ma così disegno come? A spennelli, a tempera, acquarello, che disegni cosa?
No, principalmente il mezzo è o la penna a sfera o la china, perciò inchiostro. Principalmente inchiostro. La prima cosa che abbia mai disegnato erano squali, pesci, per appunto animali acquatici che sono sempre anche stati e sono tuttora i miei animali preferiti. Poi su quelle cose che disegni da bambino, i dinosauri, draghi, cose così. E adesso mi sono un po' appassionato di recente a fare dei disegni anatomici, prendendo spunto dalle varie sculture rinascimentali o semplicemente gli schizzi di Leonardo. Ho un libro qua di schizzi di Leonardo da Vinci che è bellissimo e a volte prendo ispirazione dal maestro e cerco di imparare dal grandissimo Leonardo da Vinci.
Ma è una cosa che segui, diciamo, da autodidatta, oppure studi formalmente anche questo, oppure
No, 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 da autodidatta è una cosa che ho coltivato ancora di più sul lettino di ospedale, dove ero costretto a non far niente tutto il giorno e disegnare era uno dei passatempi che mi aiutava a viaggiare con la testa e a distrarmi dai dolori e i fastidi quotidiani. Ed è una cosa che coltivo tuttora da autodidatta, ovvio. Su internet poi mi informo, vedo molti artisti. C'è un artista adesso sudcoreano del quale penso si chiami Kim Jong-un, del quale sono innamorato e cerco di imparare, però non ho mai frequentato un'accademia di belle arti o un corso.
Allora, se in ascolto ci sono fenomeni di disegno, sentitevi, ti arriveranno richieste di qualunque tipo. No, perché ogni volta che parlo di qualcosa arriva sempre qualcuno che scrive: Montimo, guarda, noi facciamo trapianti di capelli in
No.
Albania. Dico: guarda, a me non interessa il trapianto, ti ringrazio. Allora, però periodicamente ho gente che chiede. E invece sulla respirazione, cosa fai? Perché parlavo con il Pelo, Umberto Pelizzari, poi tempo fa, e ovviamente ci sono mille tecniche, insomma, di respirazione. Come ti prepari su questo fronte?
La parte di respirazione la associamo alla parte della palestra. Perciò prima di, o anche prima di entrare in acqua a volte, prima di cominciare l'allenamento in palestra, ci concentriamo con dei vari esercizi di respirazione a espandere il diaframma, respirare nel modo giusto. E una cosa che mi piacerebbe fare in futuro è andare, purtroppo non mi ricordo come si chiama, il nome specifico, in quella vasca da 40 metri per chi fa apnea, dove si allenano quelli che fanno apnea o i sub,
Sì.
e imparare da un esperto della respirazione, perché ovvio, facciamo i nostri esercizi e cose, però sarebbe bello approfondire di più questo argomento.
Fantastico, ma lo conosci il Pelo Pelizzari? Ti metto in contatto
Di...
con. Ah,
Ah, molto volentieri, di persona no, però so chi è, molto volentieri.
è un grandissimo, guarda, bellissima persona e assolutamente ti troveresti alla grande. Dopo,
Con piacere.
quando finiamo, ricordamelo che ti collego e
Va
anche lui,
bene.
secondo me, sarebbe super felice di far qualcosa insieme, insomma. Detto questo. Ovviamente in chat è arrivato Alessandro Olivieri che dice: Grandioso, io sono un fumettista. Li pubblichi su Instagram i tuoi disegni? Pubblichi su Insta oppure non pubblichi? È tutta collezione privata.
No, pubblico qualcosa su Instagram, specialmente nelle stories. Infatti, l'ho tentato di aprire un profilo solo per i miei disegni e chissà, magari lo farò prima o poi.
Ok, grande. Keith Haring, hanno notato subito dietro di te,
No, infatti, guarda, vai.
alle tue spalle, eccolo lì, il vecchio Keith. E detto questo, c'ho Binario 04 che mi martella da esattamente 20, 29 minuti per chiederti, aspetta, dell'oro nei 100 a farfalla, S09 ex aequo con Morlacchi. Non so cosa sia S09.
S09 è la categoria, perché, come dicevamo, ci sono talmente tante disabilità che per rendere lo sport equo vengono divise in categorie. Nella disabilità fisica la S sta per swimming, da S1 a S10, dove S1 è la disabilità più grave e la S10 è quella minima, perciò amputazioni di un po' di dita, di una mano. Io sono S9 perché non è né minima ma né gravissima. Okay. E, quella gara ex aequo è stata fantastica perché... faccio un grande racconto. Federico Morlacchi, appunto, è il ragazzo che mi ha fatto crescere e mi ha insegnato tutti i trucchetti del mestiere. La sua gara è tuttora il centro del fino nelle sue gare. Lui è lo specialista, detiene ancora il record del mondo. E io venivo con la sfacciataggine di un ragazzino che aveva appena vinto in due giorni due ori mondiali con due record del mondo, a provare a dar fastidio all'esperto del mestiere. L'anno prima a Dublino lui aveva vinto, io ero arrivato secondo di poco. Quest'anno io sono partito a cannone, l'anno scorso ormai, che quest'anno partito a cannone il primo 50 come faccio di solito, pian piano mi sono schiantato sul muro gli ultimi 25. Fede, con un po' di esperienza e di astuzia, ha cominciato a recuperare e abbiamo toccato lo stesso centesimo di secondo, vincendo due ori, un oro ex aequo con il mio compagno di squadra, che è stata una cosa fantastica, che nella storia del nuoto è successa solo una volta con due americani a Sydney 2000, e penso la prima volta nel nuoto paralimpico, ed è stato anche l'oro che ci ha, vedendola un po' filosofeggiando, che ci ha permesso di vincere il medagliere sulla Gran Bretagna come nazione, come Italia. È stato veramente fantastico, quasi da film.
Grazie Binario 04 per la domanda, che no, effettivamente storia pazzesca. Manuele Facchin ci ricorda che si chiama Y40, la piscina quella profonda, a Montegrotto, a Padova. Sì, Y40. Grazie. Infatti è venuta fuori più di una volta. E, bene, bene, bene. Dopo ricordamelo e ti connetto.
Sì.
E c'era anche, avevo intervistato, mi sembra, Magnini, e c'era
Maric.
Che seguiva la parte di respirazione, ecco. Questo è interessantissimo. Poi vabbè, insomma, ti lascio i commenti, te li guarderai dopo, ma ottimo, ottimo, ottimo. E adesso però, Simone, è una bella rivincita, dico una parola brutta, rivincita, però vedendo tutto il tuo percorso rispetto a tutti quelli che magari quando eri più piccolo così ti cagavano un po' in testa, come dire, sì, questo qua, capito, non va da nessuna parte, e invece uno si sposta oggi, insomma, non è male, ecco, quella sensazione lì, secondo me, un minimo di orgoglio lo devi avere, no? Perché, insomma...
Come no? Assolutamente sì. È stata una piacevole sorpresa e una rivincita, più che nei confronti delle persone, anche nei confronti della vita, che ha cercato di farmi nascere con un... diciamo un problema, ma sono sicuro che, dato che tutto ha un senso, questo problema iniziale è stato super utile a fortificarmi e farmi diventare la persona che sono adesso.
Dimmi una cosa, Simone, avevo visto anni fa ormai un TED Talk bellissimo di questa modella che aveva entrambe le gambe amputate e usava diverse protesi con le quali peraltro cambiava altezza, aveva diverse protesi. Qual è la situazione ad oggi? Cioè, ogni due minuti, no, uno vede nuove tecnologie, nuove trovate, le cose, le cellule particolari e cose. Che situazione c'è ad oggi? Cioè, è una situazione che tu in un qualche modo monitori per vedere se esce qualche cosa che magari ti può colmare... La parola disabilità a me fa incazzare, quindi non so neanche come definirla. La tua situazione attuale la puoi, diciamo, migliorare, oppure semplicemente sei in una situazione dove dici stai bene così, vai dritto così e fine la storia, insomma. Come le vivi?
Parlando poi dell'ambito delle protesi, è un settore dove mi piacerebbe lavorare in futuro. Io adesso sto studiando a Politecnico, ingegneria meccanica, e la progettazione delle protesi è un settore che mi interessa abbastanza, perché vivendo quotidianamente con una, so, conosco i vari pro e contro, perciò penso di essere una persona nella posizione giusta per poter dire un'opinione. Riguardo alla disabilità, quello che da piccolino cercavamo di inseguire questa normalità, alla fine è anche sbagliato perché è giusto stare bene col proprio corpo, non è una cosa che abbiamo scelto noi, però se non si accetta la propria disabilità, non si vive più. Però è ovvio che più la medicina fa progressi, più la ricerca fa progressi, che è una cosa importantissima sul quale donare o anche mettere dei fondi. È meglio per l'umanità in generale, non solo per la disabilità, ma anche semplicemente per le malattie. È importantissima, anche se io sto bene con me stesso, però non ho nella mia testa di volere fare un altro allungamento alla gamba in futuro per cercare di pareggiare le due gambe. Io sono sereno con me stesso, sono tranquillissimo, molto felice e sto bene così.
Non sapevo che studiassi anche ingegneria meccanica. Adesso ci manca solo che, non so,
Una
sei
cosa
anche un poco della
semplice.
Madonna e basta, cioè, basta, cioè, non puoi averle tutte tu. Ingegneria meccanica, e studi quando? Nei ritagli di tempo?
Sì, nei ritagli di tempo. Per assurdo, il lockdown mi ha aiutato perché con le lezioni che sono trasferite tutte online, per me è più facile perché se non posso andare in presenza a seguirmi una lezione, adesso me la registro e me la guardo dopo. E nei ritagli di tempo è una faticaccia assurda, però se lo si vuole fare, lo si fa. Non sarà, magari sarà un percorso un po' più impegnativo, un po' più lungo rispetto a quello di uno studente che non ha hobby così importanti, non ha una professione al di fuori dello studio, però è una cosa che si fa.
Dovresti avere sul fondo della piscina proiettato il testo dei libri, così mentre nuoti tu ottimizzi e continui a studiare, capito? Questa
Ma
dovrebbe
magari.
essere la tecnologia. Oppure ti ascolti le cuffiette al posto di sentire il coach, ti metti sul podcast e senti le lezioni.
Quando guido in
Vabbè.
macchina per la piscina l'ho fatto,
Ah,
sono
giusto,
registrato
giusto.
le lezioni tempo fa, però.
Questa è una cosa che puoi fare. Molto bene. Dopodiché, saluti e saluti, piacere sentirti, ti dice Jacopo Gallizio. Ok. Dopodiché, aspetta, Simone Maria dice: la parola disabilità mi fa incazzare, l'applauso per molti, da un ragazzo come me che ha una disabilità. Perché non riesco a capire, no, questa distinzione, ancora siamo nel 2020 e allora ci sono i normodotati e i disabili. Ma che cazzo di ragionamento è? No,
Concordo.
cioè, ognuno ha delle sue caratteristiche. È come dire, ci sono quelli coi
Esatto.
capelli e quelli coi pelati. Lo so, sono pelato. Cioè, vabbè, che cosa vuol dire? Abbiamo caratteristiche diverse, no? Non è che. E questo perché si porta dietro, no? Ci sono quelli di colore e quelli bianchi e via così. Allora, questo tema, diciamo, della diversity mi infastidisce sempre molto e non so, insomma, è un
È
qualche cosa
vero.
su il dibattito, non so, è sempre difficile avere una conversazione schietta, no, su questo argomento, e si finisce sempre un po' nei luoghi comuni e allora il fastidio nasce da lì. Invece, appunto, poi voglio dire, tu vedi, parli con un sacco di persone che dici, wow, questo qua sarà un normodotato, ma è un gran coglione, no? Cioè, nel senso, non è che normodotato significa allora che c'hai qualcosa. Cioè, vabbè, e allora. Comunque, detto questo, Simone, allora, allenamenti abbiamo visti, quella che la tua, diciamo, giornata standard abbiamo visto, studi altre cose che non so e che combini di strabiliante? Perché ho visto prima in chat che qualcuno ha detto, ma cosa farai dopo? Cioè, la domanda è questa: per gli atleti che ottengono dei grandi risultati, quando ottieni un grande risultato, ti abitui a avere quella sensazione strepitosa di dire: caspita, cioè, sono un grande, no? Per quel minuto, 10 secondi, sei un grande, e in quell'ambiente, o magari anche per i media, no? Se poi lo sport diventa, pensiamo al tennis, il calcio, tu sei Ronaldo e allora tutto bene. Quando finisce quel momento sportivo, perché la carriera sportiva inevitabilmente può durare un tot, non più di tanto, a quel punto uno dice: come faccio a replicare quel momento? Perché è un casino, no? A meno di diventare un fenomeno anche in altre cose, è complesso. Ci hai già pensato una cosa che è nella tua testa? Oppure, insomma, io dico, lasciamolo nuotare, Simone, però lasciamolo nuotare, poi ci penserai dopo se hai ancora ragione. Però.
Beh, se mi chiedete cosa voglio fare da grande, non risponde il Simone nuotatore, ma il Simone studente, non lo so ancora, però ho iniziato adesso l'università, sono una matricola e ancora, come molti dei miei colleghi universitari, non lo sanno, non lo so ancora. Però è giustissima questa cosa. Sono sempre stato cresciuto con il detto latino, adesso non mi ricordo di chi, mente sana in corpo sano, ed è giusto allenare il corpo, però è altrettanto giusto allenare la mente. Perché poi, come hai detto benissimo, la carriera dello sportivo non è infinita. Se arrivi a 35 anni sei già un fenomeno, specialmente nel nuoto, che è uno sport puramente prestativo e pura espressione del fisico, del metabolismo. Perciò, se non, cioè, se dovessi continuare senza studiare, poi arrivo a una certa età, cosa faccio? Vado, poi non, dato che non parliamo di sport come può essere il calcio, l'NBA o il tennis, dove ci sono stipendi, comunque salari così importanti, stiamo parlando del nuoto, che in Italia è purtroppo considerato uno sport minore, è importante crearsi, far crescere parallelamente la persona e lo sportivo.
Assolutamente, anche perché un nuotatore ad oggi, togli la Pellegrini che magari è un personaggio, Federica, più mainstream e peraltro è da una vita, insomma, nota
Sì.
sulla cresta dell'onda e tutti la conoscono, ma un nuotatore, cioè, campa di che cosa? Di sponsor?
Sì,
Di
principalmente
quello
sì.
fondamentalmente?
Sì, di sponsor e niente, premi medaglia se ci sono, però è una volta ogni 4 anni per le Paralimpiadi, perciò principalmente sponsor, sì.
Ok, per cui insomma non è facile, io vedo appunto nei sport minori, adesso cito sempre ping pong, ma ho visto le cifre del ping pong, anche i premi per chi vince magari i campionati italiani o si qualifica alle Olimpiadi, sono cifre ridicole rispetto allo sport, diciamo in generale, grandi sport o al lavoro in generale e non sono commisurati allo sforzo che uno deve fare per riuscire a ottenere quel
Sì.
risultato. Per cui fai bene, diciamo, a portarti avanti. Peraltro anche la parte social, adesso non so quanto tu sia attivo, però quello è un posto interessante perché se uno riesce a crearsi una community che lo segue, lo apprezza, ti seguono poi a prescindere, no? Oggi nuoti, domani fai l'ingegnere o ti inventi una roba, allora lì è una community che poi magari ti supporta in tanti modi sulla quale puoi, diciamo, relazionarti in tante maniere per avere magari dei prodotti che a volte proponi, hai un libro, hai un documentario, hai un corso, hai un, non so. E quindi questo secondo me è un aspetto da coltivare probabilmente. Non è mai facile quando ci si allena tutto il giorno, però non so come la vivi tu.
No, anch'io uguale. Poi io sono un millennials, perciò i social media ci sono cresciuto. Si può dire purtroppo, si può dire meno male, però ci sono cresciuto, li uso quotidianamente. Però sono anche lì un mezzo molto importante per chiunque.
Questo secondo me appunto sarà una differenza rilevante che vedremo in questi anni tra gli atleti precedenti, più di generazione precedente, che hanno visto i social come una rottura di coglioni, non c'ho tempo, non ho voglia, e solo oggi magari se ne rendono conto di quanto possono essere importanti per il dopo carriera, e invece le nuove generazioni che la capiscono di più questa cosa, perché poi ha un valore economico molto, molto chiaro e
È
preciso.
chiaro.
Se uno ha una community numerosa che lo segue ed è affezionata, chiaramente ha un valore economico. C'è Mirko Farinella che dichiara che disegni benissimo, e ancora un disegno che tu hai fatto alle elementari.
Mamma mia, Mirko, andiamo indietro
È
qua.
vero? Vero o fake news?
È vero, verissimo.
Pazzesco, e non è l'unico, ho visto, che dichiara di avere anche un tuo disegno. Fabio Capitanio dice che bisognerebbe pagare gli atleti come i calciatori. Sai, non è facile perché il calcio
Sì.
chiaramente ha avuto una celebrità diversa, non puoi avere tutti gli sport allo stesso livello perché aggreghi
Chiaro.
numeri e interessi diversi. Questo. Però, dall'altro lato a me colpisce, ecco, il fatto che tu, magari, per diventare campione italiano in uno sport minore, qualunque sia lo sport, cioè può essere squash, ping pong, tennis, qualunque sia lo sport, tu devi dedicare anni della tua vita a allenarti tutto il giorno, tutti i giorni, con una costanza pazzesca. Devi avere talento per riuscire a farcela, devi avere un team di persone. È uno sforzo enorme ed è molto improbabile che diventi il numero uno, no? Cioè, questo è il. E a quel punto, anche se lo diventi, guadagni due ciocorì. E allora dici, cacchio, no, no, questo non vale. Almeno quello il capitale italiano dovrebbe dire, guarda, tu sei a posto, hai dimostrato di essere il più capace, e invece ecco, c'è ancora una grande disparità. Bene, bene, bene. Fammi vedere se recupero qualche altra domanda interessante. Ma film hai detto cosa guardi? Sei un appassionato di serie o film?
Serie sono molto scarsa a seguirle perché, essendo sempre occupato, sempre in giro, adesso mi sto seguendo Brooklyn Nine-Nine, che è una serie del 2013 che continua tuttora, però gli episodi sono da 20 minuti, sono veloci, sono semplici, puoi spegnere un po' il cervello e rilassarti e fare una risata. Però di film mi piacciono un sacco i film chiamiamoli autobiografici come un libro, però i film su storie vere o film d'azione, le commedie. Sono un po' meno un fan dei film romantici, che poi se metto a guardarli lo so che mi commuovo, comincio a piangere, il ragazzo ragazzone che è lì seduto e piange, però sì.
Ho visto di recente un film, si chiama A Week Off, credo, il titolo, è con Adam Sandler e Chris Rock, e c'è Adam Sandler che deve preparare il matrimonio della figlia. E è divertentissimo, l'ho trovato divertentissimo, ma anche dolce, ecco. E poi Adam Sandler, che per anni era un po' un cazzone, così. Devo dire, ho un ottimo attore, sì, quindi sì. Mi è piaciuto molto. Mi fermo qua perché ho anche visto Project Power con Jamie Foxx, dove tu prendi una pillolina e poi e hai un superpotere, però non sai qual è il superpotere.
No, quello mi manca, bellissimo.
Sì. Quindi l'idea è forte, diciamo, l'esecuzione poi potremmo discuterne, però la tipologia di film è quella, c'è gente che si incendia, gente che... però vabbè. E libri invece, smanetti di... Libri?
Sì, libri sono... cioè, da piccolino ero un fan, pazzo furioso, citando di graphic novel e fumetti. Andavo matto per i Diabolics, e poi sono passato ai tutti i libri di Zero Calcare, che è uno degli artisti italiani più geniali che conosca.
Grande.
Poi il mio libro preferito, da piccolo avrei detto La storia di Hugo Cabret, dal quale è entrato anche un film bellissimo, anche lì si torna all'argomento del disegno, e poi 1984 di Orwell, è uno dei libri che mi è rimasto più impresso, e non saprei dirti il perché, però è una storia che veramente si è fatta leggere.
Ok, diciamo. grande. Io invece mi sono appassionato in questo momento di questo libro di... il dottor Norman Lazarus, che ha scritto un libro sulla longevità. Lui è un ottuagenario che ha fatto anni e anni di ricerca sul tema della longevità e ha scritto questo libro che è uscito da poco e mi piace tantissimo, ecco, di buon senso, pratico, e uno dei cardini suoi è l'attività fisica. Quindi è proprio uno dei cardini principali che dice, cioè, qua parliamo di tutto, ma perché la gente non fa attività fisica ogni giorno, no? Alla base, poi parliamo di altro, però insomma questo è uno degli aspetti. Molto bene. Senti, caro, ti ringrazio della chiacchierata, ti passo tutti i complimenti che sono arrivati in chat, mi unisco al fatto che siamo orgogliosi di te, ecco, questo è vero, ma siamo orgogliosi di te a prescindere dai risultati, capito? Se anche arrivi primo, io sono orgoglioso uguale, insomma, sei secondo me un esempio straordinario e un consiglio che ti senti di dare, un suggerimento magari a ragazzi più giovani che hanno delle disabilità e che magari si sentono a disagio o li fanno sentire a disagio nel loro ambiente. Che suggerimento ti sentiresti di dare?
Prima di tutto di non vergognarsi, perché non c'è niente di male, non è una cosa che scegliamo noi di avere. Se si vive in un ambiente negativo, dove ci si sente discriminati o presi in giro, cercare di cambiare ambiente. E poi trovare qualcosa, questo indipendentemente dalla disabilità o no, trovare qualcosa che piace e farlo e con il supporto delle persone attorno, le persone che ti vogliono bene, sentirti libero e non far sì che la disabilità definisca che persona sei e definisci te stesso.
Assolutamente. Aspetta, ultimissima domanda. Vai. Ti rubo ancora un minuto. Stefano Ayad dice: grandi sportivi anche di altri sport di ieri e di oggi che ammiri o ai quali ti ispiri?
qua ce ne sono tanti. Primo di tutti, Kobe Bryant è stato uno dei miei idoli, poi sono anche appassionato del mondo dell'NBA per la sua Mamba mentality, quella di devo lavorare più duro di tutti per arrivare dove voglio arrivare. Era una cosa che veramente, nella quale mi ci ritrovo e che poi lui è stato un mito assoluto. Niki Lauda è stato da piccolino, che ho anche incontrato una volta per caso, ci siamo dati una spallata al Gran Premio di Monza, ho detto, ma quello era Niki Lauda.
E lui è svenuto perché se gli ha dato la spallata.
Era ancora piccolino, fortunatamente, era ancora ragazzino. Ce ne sono veramente un sacco, c'è Niki Lauda, c'è Pietro Mennea, il grandissimo Pietro Mennea, che è stato una delle icone dello sport italiano. E poi non posso non nominare il dio del nuoto, Michael Phelps, che per ogni nuotatore è scontato dirlo, però lui è veramente l'uomo di riferimento, l'uomo di riferimento.
Ma perché questo? Perché anche a me, se tu mi dici, Monti, fammi un esempio di nuoto, no? Immagina che faccio uno dei miei video stupidi e devo fare un esempio, e il primo nome che mi viene è Phelps. Anche se, boh, non, sì, l'avrò visto nuotare, ma non è che seguo il nuoto, quindi. Però Phelps, nell'immaginario, mi viene in mente lui, con i piedoni, non so, insomma, queste cose qua. E perché, secondo te, è stato così iconico, è così ad oggi ancora visto così?
Beh, ha anche aiutato il fatto che è nato in America, semplicemente, perché prima era Spitz, poi è diventato Phelps, oltre al fatto che gli americani sono molto bravi con la comunicazione, come ben sai, e anche il fatto che, essendo americano, aveva delle staffette così forti, ha aiutato a vincere ancora di più ed è famoso, cioè è conosciuto da tutti, anche chi non se ne intende per niente di nuoto, perché ha fatto delle cose non mai viste prima, è l'atleta olimpico più vincente di sempre ed è un personaggio pubblico, è come dire anche Federica Pellegrini in Italia e anche all'estero, è conosciuta da non esperti del
Chiaro.
settore e come.
Chiaro, chiarissimo. Simone, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Resta collegato un secondo che così ti connetto con Pellizzari e ci teniamo in contatto. Quando passi da Brighton vuoi fare una nuotatina rana nell'oceano, sai,
Volentieri.
ci sono. Sono pronti, conosco tutti i posti migliori della
Fantastico.
costa. Grande Simone, avanti tutto. Ciao ciao.
Grazie, ciao Marco.